Il radiogiornale.
Conferenza stampa di peso a Berna con ben tre consiglieri federali che hanno presentato il pacchetto sui bilaterali tre, ormai pronto al suo iter, discussione alle Camere ed eventualmente voto popolare. Voci, intervista Cassis e nostra analisi nel pezzo in apertura. I bilaterali 3 sono un buon prodotto, secondo Ignazio Cassis. Ai nostri microfoni il consigliere federale ha ribadito la sua visione politica, sottolineando l'importanza per la Svizzera del mercato dell'Unione Europea. La visita di Zelensky a Parigi, Kiev preoccupata del vantaggio che la Russia sta ottenendo dal contesto geopolitico, soprattutto dopo l'allentamento delle sanzioni al petrolio russo, deciso da Washington. Soddisfazione per Banca Stato. Nel 2025 gli utili sono stati di 60 milioni di franchi, 57 sono entrati nelle casse del Canton Ticino. Sport, calcio in Challenge League, Bellinzona ancora sconfitto e sempre più ultimo in classifica. Sabato 14 marzo, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. La via bilaterale rimane l'opzione migliore per definire le relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Questa è la convinzione del Consiglio federale, che nella giornata appena trascorsa ha trasmesso al Parlamento il messaggio relativo agli accordi bilaterali 3, un pacchetto che, è stato ribadito, permette il mantenimento di relazioni stabili e affidabili con Bruxelles, in un contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni. La parola passa ora al Parlamento e poi eventualmente al popolo. Da Berna ci spiega tutto Alessio Veronelli.
Guy Parmelin, Ignazio Cassis, Beat Jans, tre consiglieri federali per presentare oggi il pacchetto di accordi con l'Unione Europea sottoposti al Parlamento.
Les accords et leur mise en œuvre au niveau national.
Questi accordi permettono alla Svizzera di mantenere i suoi vantaggi nella partecipazione al mercato europeo, offrendo alle imprese garanzie giuridiche e di pianificazione, ha spiegato il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Svizzera che mantiene il proprio margine di manovra politico, così come l'indipendenza delle proprie istituzioni. Accordi definiti dal governo, equilibrati e strategicamente coerenti, che vanno a completare quelli precedenti in praticamente tutti i settori, con particolare attenzione a elettricità, sanità, trasporti, agricoltura e sicurezza alimentare, garantendo anche la partecipazione elvetica ai programmi di ricerca e innovazione.
En ce qui concerne la protezione dei salari,
il governo ha sempre detto che la protezione dei salari non doveva essere indebolita e così sarà, ha poi specificato Parmelin. Accordi che permettono di mantenere relazioni stabili e affidabili con il principale partner commerciale della Confederazione in un mondo che cambia e che lo fa in fretta, ha poi dichiarato il capo della diplomazia elvetica Ignazio Cassis.
Tutto il lungo di questo processo, due principi.
L'elaborazione di questo pacchetto negoziale è stata sempre guidata da due principi, ha poi spiegato il ticinese: la difesa degli interessi elvetici a Bruxelles e l'inclusione nel processo di cantoni, partner sociali, mondo economico e politico svizzeri. Il messaggio prevede tre nuove leggi federali, una sulla sorveglianza degli aiuti di Stato, una sulla cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali e una sui contributi della Svizzera per rafforzare la coesione in Europa.
Eine Einwanderung in unsere Sozialwerke wird es nicht geben.
Non ci sarà nessun afflusso di immigrati a carico del sistema sociale elvetico, ha infine chiarito il responsabile di giustizia e polizia Beat Jans. Prosperità e immigrazione vanno di pari passo, ma i permessi di soggiorno di lunga durata verranno rilasciati unicamente a persone che esercitano un'attività lucrativa e alle loro famiglie. Beat Jans, che ha poi aggiunto che la clausola di salvaguardia è stata notevolmente migliorata. La Svizzera potrà infatti attivarla in modo indipendente in caso di gravi problemi economici o sociali, mentre oggi è necessario il via libera dell'Unione Europea. Come deciso lo scorso anno dal governo, l'intero pacchetto sarà sottoposto al referendum facoltativo sui trattati internazionali.
E il consigliere federale Ignazio Cassis ha ribadito l'importanza del mercato dell'Unione Europea per la Svizzera. 300 miliardi di franchi l'anno di scambi commerciali. Sentiamo le sue considerazioni nell'intervista realizzata dal collega Nicola Zala.
Voi avete parlato tutti e tre i consiglieri federali di un contesto geopolitico difficile anche con gli Stati Uniti, non è facile trattare adesso. Paradossalmente questo vi può aiutare a portare a casa questo pacchetto?
Beh, guardi, l'essere umano funziona così: più grande è l'incertezza attorno a sé e più cerca, diciamo, di mettere in sicurezza ciò che ha. Io credo che chiunque vuole più sicurezza con i propri vicini lo farà più facilmente se avverte un'incertezza globale.
L'UE però da molti è ancora vista un po' come debole, come spaesata. Il Consiglio federale adesso dovrà agire anche con una certa determinazione, anche con un linguaggio semplice per convincere la popolazione.
Beh, l'Unione Europea ha come unica cosa solida il mercato interno ed è quello che ci interessa. Non dimentichiamo, non è uno Stato, è una confederazione di Stati con tante prime donne anche al suo interno. Però, ancora una volta, per noi è il nostro mercato principale. Sono 300 miliardi all'anno che vengono scambiati in merci, prodotti, servizi, eccetera. Quindi metà della nostra ricchezza è legata a poter esportare ciò che noi produciamo.
L'UDC chiaramente è contraria, questo non è da sottovalutare. Nel 92 quasi da sola ha portato a casa l'affossamento dello spazio economico europeo. Come intendete fronteggiare adesso queste critiche?
Ma prima di tutto con un buon prodotto, il pacchetto che oggi abbiamo messo sul tavolo. Secondo, non aderiamo allo spazio economico europeo, è un passo nella tradizione degli ultimi 25 anni, è un terzo passo, bilaterali 3, ed è quindi una strada che conosciamo da ormai 25 anni.
Però per l'UDC è una sottomissione.
L'UDC ha fatto fatica anche con i primi due passi, anzi ha detto di no anche i primi due passi, ma il popolo ha detto comunque di sì, mentre il passo di adesione allo spazio economico europeo era troppo grande anche per il popolo, così come non eravamo sulla buona strada fino al 21 con l'accordo quadro istituzionale.
Il consigliere federale Ignazio Cassis al microfono di Nicola Zala. Dall'estero l'Iran sta valutando la possibilità di consentire il transito di un numero limitato di petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, a condizione che il carico di petrolio venga scambiato in yuan cinesi, secondo quanto riferito a CNN da un alto funzionario iraniano. Secondo la stessa fonte, questa potenziale decisione arriva mentre la Repubblica Islamica sta lavorando a un nuovo piano per gestire il flusso di petroliere attraverso lo stretto. E l'Iran ha lanciato una nuova salva di missili contro Israele, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB in serata. Allo stesso tempo, l'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver identificato i missili lanciati dall'Iran e di essere al lavoro per intercettarli. Negli Stati Uniti, invece, il presidente Trump ha respinto l'offerta del suo omologo Vladimir Putin di trasferire in Russia l'uranio arricchito dall'Iran come parte di un accordo utile a finire la guerra. Lo riporta il sito di notizie politiche Axios. Nell'ultimo ciclo di colloqui, svoltosi prima del conflitto, l'Iran aveva respinto l'idea del trasferimento, proponendo invece di diluire l'uranio all'interno delle proprie strutture, sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e dell'ONU. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto ieri il suo omologo ucraino Zelensky, un incontro che avviene mentre buona parte dell'attenzione internazionale è rivolta al Medio Oriente e alla guerra tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Che cosa si prefigge dunque Zelensky con questa ennesima visita a Parigi? Lo chiediamo a Davide Maria De Luca, nostro collaboratore dall'Ucraina.
Beh, Macron è da tempo il leader euroamericano, diciamo così, più vicino a Zelensky e con cui il presidente ucraino è sembrato quasi sviluppare una propria amicizia personale. Ufficialmente i colloqui tra i due si dovevano concentrare su come contrastare la famosa flotta ombra russa che trasporta petrolio in giro per il mondo, ma certamente al centro del dialogo tra i due c'è stata anche la decisione da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di alleviare le sanzioni petrolifere alla Russia, che Zelensky ha definito illogica, e ha detto che da questo alleviamento delle sanzioni il Cremlino riuscirà a intascare almeno 10 miliardi di dollari, e ha detto Zelensky questo di certo non aiuta la pace. La decisione di Trump poi è stata criticata anche dal presidente francese Macron, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che si trovava a Oslo in Norvegia, dal presidente del Consiglio dell'Unione Europea Antonio Costa. Quindi diciamo un vero e proprio fuoco di sbarramento da parte di Zelensky e di tutti i suoi alleati europei contro quest'ultima decisione di Trump.
La cronaca regionale: 60 milioni di utili e quasi 57 milioni e mezzo versati al Canton Ticino. Questi sono i dati del gruppo Banca Stato, che nel 2025 ha raggiunto risultati che confermano la sua solidità nonostante il difficile contesto di mercato. La banca ha anche rafforzato i propri fondi con un aumento di 47 milioni delle riserve per rischi bancari generali. Christian Girardoni.
Sono risultati che confermano il trend positivo negli anni e che sono stati salutati con soddisfazione anche dal direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Christian Vitta, con il cantone che ha ricevuto 57 milioni e mezzo che corrispondono a poco meno di 200 franchi per cittadino. Soldi definiti, benvenuti, necessari e utili. Fabrizio Ceslachiewicz, presidente della Direzione Generale di Banca Stato, risultati che sono però in flessione rispetto a quelli dei due anni precedenti, il 2023 e 2024, che però avete definito irripetibili ed eccezionali.
Beh, naturalmente noi siamo una banca che dipende parecchio dal margine di interesse e quei due anni, che io non direi irripetibili perché la storia ci dirà se sono irripetibili o no, bisogna sempre fissarsi degli obiettivi importanti, ma naturalmente oggi il margine di interesse non ci permette di poter beneficiare delle condizioni che abbiamo avuto in questi anni e di poter fare questi utili, per cui la grande differenza la vedete nel margine di interesse. Ritengo che comunque questo è il terzo risultato della storia della banca ed è un risultato molto importante, tenendo presente che se lo paragono al 2022 è un risultato con 120 persone in più che lavorano per questa banca per garantire il controllo dei rischi e per garantire l'efficienza che ci viene chiesta dal regolatore.
I buoni risultati nel tempo si rispecchiano anche nei volumi dei patrimoni gestiti, che sono aumentati di oltre 700 milioni, superando i 24 miliardi totali.
RG24, ora le cronache sportive con Lorenzo Boscolo.
A Shanghai, stamane alle 4, la Formula 1 mette in scena la prima gara sprint con il vincitore del primo Gran Premio stagionale in Australia, George Russell. Lo ricordo, in pole position. Nulla da fare e siamo al calcio in Challenge League per il Bellinzona, sconfitto al comunale 3-0 dall'Étoile Carouge. Sono 10 ora i punti di distacco tra i Granata ultimissimi e i Ginevrini terzultimi. La Super League celebra invece la 30ª giornata, due sfide alle 18, Tuna Grasshopper e Zurigo Sion, mentre il Lugano dalle 20:30 sarà di scena nel campo sul campo del San Gallo. 29esima di Serie A con il Torino che nell'anticipo si è imposto 4-1 contro il Parma. Saranno tre le partite programmate per questo sabato: alle 15 Inter-Atalanta, alle 18 Napoli-Lecce, alle 20:45 Udinese contro Juventus. Nell'Hockey sono iniziate le semifinali di Swiss League con la Visp vittoria 4-1 dell'Aschaffenburg, mentre l'Olten si è imposto 3-2 a Sierre. Alle 20 si chiude la prima fase dei play-in di National League con il Berna che ospita la Bienne. Bienne vittoriosi 4-3 nella prima ed il Rapperswil che ospiterà invece lo Zugo vittorioso 5-2. Ricordo, chi vince questa sfida andrà a farsi play-off come settima formazione promossa. Nello sci alpino, con gli uomini impegnati a Courchevel in Super Gigante, Marco Odermatt che ambisce a conquistare dopo la generale e la discesa anche la coppa di specialità. Mancano tre prove alla termine ed il nidvaldese gestisce 158 punti sull'austriaco Krichmayr, vincitore ieri della libera. Le donne sono impegnate invece ad ore con una fine settimana tecnico, domani speciale, stamane gigante con la prima prova alle 10, la seconda alle 13.
Grazie e buonanotte Lorenzo Bosco. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 14 marzo. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo molto nuvoloso e piovoso. Limite delle nevicate in calo da 1400 a 800 metri e in giornata ancora più giù, fino al fondo delle vallate nordalpine. Le temperature in tutto il paese saranno comprese tra 5 e 10 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Mauro Benzoni, regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale e sereno augurio di trascorrere una serena notte.